grazie compagni e compagni. Il mio, come vedete, non è un intervento conclusivo, ma è solo un intervento, perché questa è un'assemblea che punta appunto a ricostruire l'esperienza operaria, partendo dall'esperienza operaria in fronte unitaria dei lavoratori. Abbiamo voluto fare questa iniziativa a Torino, a pochi metri, è coperto da questa costruzione, ma se voi proseguite per 150 metri trovate la famosa porta 2 di Mirafiori, quei cancelli che poi mi sento proprio vecchio, 34 anni fa, nell'ottobre dell'80, si vedevano ragazzi, no, a fare i picchetti, quando la Fiat scelse la via dello scontro, il padronato italiano scelse la via dello scontro nei confronti dell'unico soggetto sociale che poteva impedire in qualche modo la evoluzione del capitalismo italiano. Da una parte il processo dell'innovazione tecnologica, del nuovo comando, dall'altra parte una resistenza attiva che poteva arrivare solo dalla classe operaia e in primo luogo dalla classe operaia torinese, e si scelse la via dell'attacco. La via dell'attacco sapendo che c'era una parte considerevole, maggioritaria, nei dirigenti del sindacato che sarebbe stata facilmente collusa. E infatti quella vicenda ha segnato definitivamente in Italia le vicende del movimento operaio e le vicende della politica nel nostro paese. Perché quando il capitalismo italiano è passato a Torino contro la classe operaia torinese, dopo il secondo attacco è stato quello al soggetto politico che poteva avere, diciamo così, il riferimento. E c'è stato lo scioglimento 10 anni dopo del Partito Comunista Italiano. È stata un'azione combinata di tipo culturale, di tipo sindacale, di tipo politico, però è da quei cancelli che si poteva tenere un elemento di resistenza. C'è stata, adesso lo dico, lo ricordo specialmente, non per i torinesi che la conoscono bene, non per quelli che ormai hanno una certa età, ma per i ragazzi, per i giovani. La Fiat in quel periodo lanciò a settembre la proposta di 24.000 licenziamenti. Immediatamente la classe operaia torinese, appoggiata, devo dire, dal movimento operaio italiano, dai compagni, dalle parti più sindacalizzate, più politicizzate, che cercarono immediatamente i cancelli. Ci fu il blocco totale di tutte le forze della Fiat per ben 35 giorni. E nel frattempo è interessante leggere oggi i libri di Romiti. La Fiat aveva probabilmente, è stato il punto in cui la Fiat stava per cedere. Romiti racconta in un suo importante libro che avevano pensato di accettare la nazionalizzazione della Fiat e poi invece hanno capito che c'era uno spiraglio aperto. Questo spiraglio arrivava dal sindacato, arrivava dal sindacalismo confederale, che unito a quella che fu l'azione della reazione, perché la Fiat organizzò, pagò la famosa marcia dei 40.000, noi andavamo a tirare le uova, a picchiare, ma eravamo tutto il gruppo, perché fu un lavoro preparatorio della Fiat, una massa grigia, informe, la merda di Torino, vedevate sfilare con questi vestiti grigi, erano le persone, erano i ruffiani, era la parte dei leccaculo dei padroni, erano capi capetti, erano quelle persone che consentivano la gerarchia di comando della Fiat di obbligare il lavoro operaio. Sono stati i primi ad essere spazzati via dalla ristrutturazione aziendale della Fiat. Fermi dei cervi. Sono stati i primi. Perché erano quelli che non hanno capito che il comando insito nell'innovazione tecnologica, il comando del robot automatizzato, aveva dentro il processo produttivo il controllo e il dominio. E quindi se prima per fare un'automobile serviva un capo e 10 operai, 10 anni dopo per fare un'automobile servivano 2 robot, ma 2 operai. Gli operai c'erano sempre, il capetto, il leccaculo, non c'era più. La Fiat era organizzata come una casetta, una squadra, un capo squadra con la sua medaglia, tante squadre, un reparto, un capo reparto con la sua medaglia, tanti reparti, un'officina, un capo officina con la sua medaglia, e poi c'era la palazzina 5 qua a Miracchio. Questa era l'organizzazione piramidale della Fiat, e la Fiat pensava tutto, pensava ai figli degli operai che sfruttava, si mandavano a fine anno un buono, un piccolo buono, dove facevi 3 giri alle zone e ti regalavano anche un giocattolo. Io l'ho sempre spiegato, perché mio padre mi portava, che stava in Italia 75, e mio padre è stato alla Fiesta 33 anni, la carrozzeria, e ti portavano lì e ogni anno sbagliavano il regalo, perché io volevo la pista ed era per quelli che avevano un anno di più. Poi volevo l'albero di Natale e invece avevo un anno di meno. Insomma, non prendevo mai regali di così. Però c'era un lavoro, no? C'era un lavoro della Fiat per articolare l'organizzazione operaria, quasi per dire mamma Fiat, noi ti costruiamo tutto. Ed è proceduta questa scelta, si arrivò fino a quando eravamo ragazzi con le settimane Fiat, le settimane blu le chiamavano, dove la cultura aziendale veniva proposta agli studenti degli istituti tecnici e professionali dell'ultimo anno. Quando c'eravamo noi l'abbiamo fatto un po' saltare, perché eravamo sempre al Teatro Nuovo, lì a Corso Massimo D'Azeglio, c'erano 2000 ragazzi delle quinte, ricordo, e tiravano giù lo schermo e noi cantavamo Bandiera Rossa. Eravamo situati in vari posti, non eravamo in tanti, eravamo stati un centinaio di 2000. Ma questi non riuscivano a partire, perché tiravano giù e facevano vedere il filmato della Fiat e noi gli cantavamo Bandiera Rossa, sennò alla fine hanno dovuto sospendere. Ma non racconto queste cose per fare della storia della Roma. Racconto questo perché a un certo punto tutta quella grande lotta è stata giocata in due giornate decisive, che ricordano drammaticamente l'esperienza degli operai dei trasporti di Genova. Nei piazzali della Fiat, proprio quella avanti, in una giornata in cui pioveva, fecero votare tutti, vennero a votare l'accordo che vendeva la lotta della Fiat dopo la marcia dei 40.000, che poi non erano 40.000, erano 15.000, ma molto meno, e il sindacato invece di immediatamente lanciare la proposta di una manifestazione nazionale di metalmeccanici da fare a Torino, cosa hanno fatto? Si sono rinchiusi al cinema Smeraldo. Io ero riuscito a intrufolarmi qua a Mirafiori, cioè anche tu non si conoscevamo, e siamo andati a vedere questa pantomima con tutti quei signori, tutti quei bondi sindacali che vendettero la lotta degli operai, e la vendettero con le vene al collo scatenate, perché c'era un grande vocio. Ricordo addirittura che ci fu un volantino che fu fatto ritirare dalla federazione del Partito Comunista, un volantino che chiedeva di continuare la lotta da settori importanti del sindacato, invece fu fatto ritirare, il passaggio doveva essere, e nei piazzali della Fiat fecero votare capi e impiegati che non venivano toccati dall'accordo. Quindi tutta la gerarchia Fiat unita con la gerarchia sindacale passava. Era il compimento di una parabola che durava da tempo, che si può certamente segnalare con la linea dell'euro voluta da Luciano Lama, ma che arriva da più lontano, e noi dobbiamo indagare, come abbiamo fatto per la mutazione genetica del PC, dobbiamo indagare come si arriva dal sindacato di classe che aveva prodotto in questa città i fatti di Piazza Statuto, che aveva prodotto i consigli nel 69, che aveva saputo legare l'aristocrazia operaia torinese che parlava solo in torinese con i metalmeccanici del sud, l'operaio massa di terzo livello che veniva su con la valigia di cartone, e solo nell'esperienza operaia comunista c'era questa unità di classe, un'unità di classe che dovremmo riproporre con i lavoratori immigrati come esperienza fondamentale. Ebbene, lì c'è stato il vero e proprio tradimento. E allora noi dobbiamo indagare e dobbiamo ricordare che sconfitta la classe operaia era stata sconfitta tutta una progettualità di cambiamento reale di questo paese. E di lì a poco, dopo 80 alla Fiat, è stato proprio uno spartiato, è successo di tutto, e sono riusciti a colpire la classe operaia come soggetto politico.
è una non storia. E infatti la classe operaia oggi dal punto di vista del protagonismo politico non c'è più. Lo dico davvero, sono passati 34 anni, quindi mi posso senza quasi definire un vecchio militante comunista torinese. Lo dico perché mi emoziona davvero. E quello che dicevo la classe operaia non fa, lo fa nei confronti di un lavoro che è cambiato, di fronte a un'arroganza del potere che è cresciuta, un lavoro che è cambiato in una società che cambia e dove i nostri prodotti, le cose che ci circondano, sono costruite in minor tempo, con maggiore qualità. Oggi noi potremmo avere una società diversa, dove il lavoro può essere redistribuito per tutti, dove le risorse e le ricchezze possono essere distribuite per tutti, dove i processi produttivi possono essere scelti dalle persone che lavorano. Chi produce la ricchezza potrebbe essere padrone del proprio tempo, del proprio futuro. Potremmo decidere cosa produrre, come produrre, quanto produrre. Questa sarebbe la vera democrazia. E invece viviamo in una società vittima della dittatura del capitale, vittima della dittatura della borghesia, una borghesia che insegue la forza lavoro in tutto il mondo laddove costa meno. È un inseguimento, è un seguito, è un topo marcio la borghesia, che sceglie di andare a far lavorare laddove la forza lavoro costa di meno. I processi di delocalizzazione sono processi criminali, che cancellano la dignità operaia, che cancellano la dignità dell'uomo e contemporaneamente concentrano nelle mani di pochissime persone dei profitti di meno. Questo qua Torino, Valletta, era il gestore della Fiat negli anni dell'immediato dopoguerra, guadagnava 36 volte un operaio. Oggi quanto guadagna in relazione a un operaio un signore come Marchionne? E lo dicevamo prima al comitato centrale del partito, lo dicevamo prima, la FIA senza Marchionne, senza Elkan, può esistere. Elkan e Marchionne senza gli operai non saprebbero cosa fare. È una verità assoluta che va svelata continuamente, perché è così. I processi produttivi possono essere in mano alla classe operaria e le lotte del passato dimostrano che dentro le lotte della classe operaria ci sono gli elementi di innovazione, e ci sono stati in questo paese, dalle lotte contro la nocività. La classe operaia torinese, ma anche la classe operaia italiana negli anni migliori, ha saputo ad esempio distinguere la necessità di battersi contro la monetizzazione della salute, un processo di grande responsabilità. Tu non accetti più il denaro, non accetti più denaro nel momento in cui ti fanno fare una, penso alle avvinciature, penso a settori importantissimi del lavoro operaio, tu non accetti più il denaro, ma vuoi la salute, vuoi la garanzia della salute. Battaglie di grande civiltà, battaglie che venivano dentro un processo in cui il riformismo, la lotta di classe, potevano in qualche modo coesistere pur non avendo un obiettivo strategico comune. Ma oggi quei margini del riformismo non ci sono più, non c'è una lotta, una che sia una lotta offensiva, sono tutte ed esclusivamente lotte difensive. Sono lotte difensive che necessitano, e siamo non solo felici, ma stiamo costruendo un coordinamento non solo dei partiti comunisti, ma dobbiamo costruire anche un coordinamento di classe, delle organizzazioni sindacali di classe nel mondo, perché serve una risposta globale, serve una risposta globale che parli la stessa lingua. E questo deficit di internazionalismo che c'è non solo per le questioni operaie, ma per le questioni politiche. Quando parliamo dell'Ucraina, quando parliamo dell'imperialismo che si muove in un certo modo, parliamo anche della classe operaia che è sfruttata. Noi dobbiamo usare la stessa lingua, dobbiamo costruire, cioè, nel quadro delle difficoltà enormi per per le lotte collettive. Lo vedete, c'è una difficoltà oggettiva, dobbiamo capire come superarlo. Oggi le formule del passato che consentivano l'emancipazione della classe operaia, pensiamo al cooperativismo, oggi le cooperative sociali sono la punta dello sfruttamento capitalistico, a volte, anzi più delle volte, marcatamente col marchio del sindacato. Sono questo, che sono sfruttamento capitalistico, così come lo sono le lotte avanzate, ma che hanno avuto dei risultati non che ci si aspettava. Penso all'Elettrolux, penso a Pomigliano, penso ai tranvieri a Genova, che sono arrivati vicini, molto vicini, a dare una spinta a tutto il movimento sindacale italiano, ma sono stati anche lì traditi dall'elemento sindacale. E come possiamo superare tutto ciò? Intanto dobbiamo riappropriarci della centralità del conflitto tra capitale e lavoro. Questo è un elemento teorico che non può essere così usato solo lateralmente. È la centralità della nostra azione. Il conflitto tra capitale e lavoro è il conflitto principale. E quindi quando parliamo di lavoro dobbiamo sapere che il lavoro oggi non è protagonista ormai da molto tempo, da troppo tempo. Quindi abbiamo bisogno anche di puntualizzare l'elemento strategico di tutte le battaglie. Noi chiediamo lavoro e non reddito. Lo dico polemicamente con tutti i signori dell'antagonismo che raccontano, dal Movimento 5 Stelle passando a elementi di centri sociali, che il reddito di cittadinanza è la risposta. Il reddito di cittadinanza produce precarietà. Il reddito di cittadinanza è un qualcosa che sta dentro l'elemento del capitale. Noi chiediamo salario e non reddito. Noi chiediamo lavoro e non precarietà. Così come appoggiamo dal punto di vista delle alleanze l'elemento sociale. I comunisti sono per l'unità. I comunisti sono per le alleanze, ma non per le alleanze politiche. Le alleanze politiche sono deleterie. Le alleanze col PD, con SEL, con tutti questi signori che pensano che l'elettoralismo e la poltrona sia la soluzione ai loro problemi, non hanno nulla a che fare con noi. Noi vogliamo le alleanze sociali. A noi interessa il proletario che vota la Lega, a noi interessa il proletario che guarda destra, a noi interessa la parte maggioritaria della società che non va più a votare, perché la parte maggioritaria della società ormai non va più a votare. L'ultimo ballottaggio che è stato sabato e domenica scorsa ha visto per la prima volta il 51% delle persone non andare a votare. I signori che sono stati eletti da una parte e dall'altra, passando anche per il Movimento 5 Stelle, non rappresentano la maggioranza degli italiani. Tutta la politica istituzionale non rappresenta più la maggioranza degli italiani. E quindi vogliamo parlare, appunto, ad esempio, dei tassisti. Cosa c'entrano i tassisti? Sono stati spesso additati nell'ultimo periodo, ma obiettivamente nel ventennio passato erano comunque una delle categorie che, da un punto di vista del lavoro dipendente, della battaglia all'evasione fiscale, eccetera, eccetera, non erano certamente una punta di diamante. Ma oggi vengono attaccati dal capitale. Perché? Perché il capitale ha prima sconfitto la classe operaia, il lavoro dipendente. E guardate adesso le massacre che stanno arrivando sul lavoro pubblico, sui dipendenti pubblici. Non basta, continuano e vanno a scovare le ultime sacche di resistenza. E i tassisti oggi, opposto a quello, sono una sacca di resistenza. Perché hanno insito nel loro lavoro un elemento di autonomia. Il tassista decide, pur dentro i regolamenti comunali, quali sono le sue dinamiche. Se vuole fermarsi a fumare la sigaretta lo fa, se vuole andare in bagno lo fa, non sta dentro i tempi dettati dal capitale. E oggi la globalizzazione, Uber, chiamano così, non strano, penetra, no, per marginalizzare la categoria dei tassisti e per precarizzare ulteriormente l'intero sistema dei trasporti in una sorta di fabbrica senza magazzino. Tu non hai la chiamata, no, just in time, no? Hai l'elemento immediato, non sapendo, no, che quando piove la macchina non la trovi, è
che se trovassi una macchina, un tassinaro, quando non piove, quando piove, quando non piove, quello lì fa tutto occupato da sé. E quindi il lavoro viene considerato non solo una merce, ma vengono considerati merce i lavoratori. E quindi noi stiamo nell'alleanza sociale con questi elementi, così come siamo nell'alleanza sociale con la proletarizzazione del ceto medio. È chiaro che non sono figure centrali, noi dobbiamo riscoprire la centralità della classe operaria e attorno ad essa la centralità del lavoro dipendente, attorno ad essa la centralità del lavoro, ma non leggiamo, non siamo ciechi rispetto ai cambiamenti della composizione sociale della classe in Italia, ma sappiamo che c'è un grande processo di proletarizzazione in atto, che ormai noi possiamo parlare non a milioni di lavoratori, ma possiamo parlare alla stragrande maggioranza degli italiani. Quindi il nostro progetto non è un progetto solo di classe, è un progetto di cambiamento generale. Allora, se riusciamo a fare questo, dobbiamo mettere un punto chiaro sul sindacalismo. Cosa sono i sindacati oggi in Italia? In primo luogo i sindacati importanti, i sindacati concertativi. Il sindacalismo oggi in Italia serve ai sindacati, serve ai sindacalisti e non ai lavoratori. È una mala verità, ma è così. Le formule del sindacalismo si autoperpetrano, ci sono formule di privilegio individuale distribuito per alcune decine di migliaia di sindacalisti, sono, non tutti stanno dentro questo processo, ma la maggioranza è così, e quindi loro difendono in primo luogo la loro condizione. Il sindacato serve ai sindacalisti e non ai lavoratori. Noi dobbiamo rovesciare e cominciare a dire questa amara verità, e lo dobbiamo dire raccontando cos'è la concertazione. Siamo passati dal sindacalismo di classe, dal sindacalismo conflittuale, siamo arrivati al sindacalismo concertativo. La concertazione cos'era? Era quel grande obiettivo di portare al tavolo i lor signori anche i sindacalisti. Ci sono arrivati, li hanno fatti salire in fretta, si sono accomodati e spartiscono la torta anche loro. Ma nel momento in cui fanno quello, non difendono più i lavoratori, non solo non li rappresentano, non sanno neanche più cosa sono. Oggi i sindacati sono lo sciopero al massimo, sono lo sciopero del venerdì pomeriggio. I scioperi, i più grandi, quei pochi che vengono messi in campo, vengono fatti di venerdì, perché così collezioni assieme allo sciopero la possibilità di farti l'interno. Andate a vedere, negli ultimi anni sono stati fatti degli scioperi di mercoledì, di martedì, di giovedì, vengono fatti tutti l'ultimo giorno della settimana, il venerdì. E questi sindacati hanno il timore adesso di essere spazzati via. Probabilmente verranno spazzati via, perché il sindacalismo servo dei concertativi è servito al capitale per 10, 15, 20 anni. Adesso può darsi che gli danno un salto nel culo, così come accade nella politica. Li avete visti questi signori, no? Vedete le facce di D'Alema, tutte quelle facce della politica, no? Che poco alla volta, 30 anni fa, 20 anni fa, chiedevano meno ideologia, basta con le grandi idee, serve il nuovo, serve il pragmatismo. Hanno lavorato per anni per minare le fondamenta. Adesso è arrivato Renzi, gli dà un calcio in culo, anche a loro. Noi è chiaro che non la pensiamo come Renzi, ma leggiamo questi processi, perché sono stati utili idioti, utili ferri, e anche la parte del sindacalismo maggioritario che in questi anni ha abolito il conflitto di classe, si è seduta ai tavoli della concertazione, adesso probabilmente non serve più. Basterebbero due cose per far scomparire il sindacalismo di CGIL e CGIL. La prima è togliere l'automatismo nel pagamento della quota. Se venisse rinnovata, come sarebbe giusto, come si fa la tessera di un partito, tu a fine anno, se vuoi attestare, rinnovi la delega. Se venisse tolto l'automatismo bancario, il RIS bancario e sindacale, e venisse tolta la funzione supplessiva di annuità, perché ormai questi sindacati diventano sindacati di servizio, sono esclusivamente sindacati di servizio. E noi nella nostra proposta del FURI lo sentirete poi dopo l'intervento del compagno Pellegrini, quando anche parliamo di scudo rurale popolare, non abbiamo una funzione suggestiva, una funzione di servizio. Tutte le cose che facciamo le facciamo in termini di lotta, di avanzamento del protagonismo del lavoratore. Invece il sindacalismo oggi vai a fare, ma l'avete siete andati nei CAP, vai lì, fai il 7:30 e paghi meno, oppure fai la tessera. È un modo di monetizzare l'adesione non politica, non ideologica, non sindacale, a un nulla, è un servizio. Fai la tessera perché ti fanno il 7:30. È la fine più vergognosa di un sindacato. Ebbene, dicevo, basterebbero queste due cose per cancellare la presenza di questi sindacati. E non è detto che non emetta l'incanto, non è detto. Allora dobbiamo, sapendo questo, attualizzare una nuova proposta. La proposta potrebbe essere, ma saremmo avventuristi, noi stiamo con difficoltà cercando di ricostruire il Partito Comunista. Ricostruire un sindacato di classe in Italia è una cosa ancora più difficile, perché il sindacato significa promuovere la tempo, avere una rappresentanza, fare le battaglie, le contratti. Non siamo in grado. E non vogliamo neanche costituire l'ennesimo sindacatismo, lo diciamo. Noi facciamo una proposta quindi che intanto rimette al centro il tema del lavoro, rimette al centro la conflittualità tra capitale e lavoro. Quindi rimettiamo la lotta ideologica del sindacalismo sul giusto binario, quindi un'azione politico-sindacale di chiarimento di quella che deve essere la battaglia principale. Dopodiché sfruttiamo la nostra aderenza, la nostra necessaria crescita nei luoghi di lavoro con le cellule comuniste, ma il pool è un'altra cosa, per far crescere dentro i settori più sindacalizzati della classe operaria, del movimento dei lavoratori, questa percezione. E quindi serve anche un lavoro che dovete fare fisicamente, non di inchiesta, non facciamo i sociologi, ma un lavoro di ricognizione laddove ci sono delle lotte, ci sono in baraccio della scelta, a parte i giri a 360 gradi, degli tantissimi, dobbiamo individuare quelle che hanno un maggiore carattere sindacale e strategico, un maggiore carattere politico. Penso ad esempio della storia di Trangiere, lì poteva cambiare, lì poteva innescarsi una lotta che era nazionale, infatti l'hanno giocata malamente quelli che erano presenti, e molto bene i sindacalisti venduti che hanno cambiato con la votazione un esito che era tutt'altro che scontato. Allora abbiamo bisogno quindi di una ricognizione, di un lavoro di ricognizione, e poi non chiediamo, dobbiamo chiedere molto poco e molto di più, mi spiego meglio. Noi non chiediamo ai compagni che stanno, diciamo, dentro la CGL, che dissentono, di uscire e di iscriversi a un altro sindacato, ma non chiediamo ai compagni dello Sly Cobra di fare altrettanto, non chiediamo ai compagni dell'USB ancora o dei Cobra di fare altrettanto. Noi diciamo state dove volete, state fermi lì, ma pensate a una vertenzialità generale, a una proposta generale che ad esempio lavori contro la precarizzazione e tutte le norme che prevedono la precarizzazione. La battaglia deve essere per il lavoro, e per questo prima puntualizzavo la nostra polemica contro il reddito di cittadinanza. Battaglia per il lavoro, conflitto capitale-lavoro come centrale, quindi una battaglia pedagogica dentro il sindacato e una pratica sindacale coordinata. Noi dobbiamo legare con un filo rosso. Adesso nella prossima tornata estiva, perché le porcherie le faranno in estate, lo faranno dall'Italia, lo faranno in tutti i luoghi di crisi, le faranno non a settembre alla ripresa, li fanno adesso le porcherie, quando si va in vacanza, quando c'è una attenzione più bassa. Ecco, noi dobbiamo legare tutte le lotte presenti, le lotte più avanzate. Questa parola del full deve diventare un poco come un marchio che racconta le lotte più avanzate, che le lega una con l'altra. Quindi non chiediamo un sacrificio, non chiediamo al compagno di Coba di iscriversi all'USB o al compagno dell'USB di togliersi e di mettersi, state dove state, e noi appoggeremo le lotte più avanzate. Se saranno in Sicilia quelli dei Coba, lo appoggeremo in Coba, se saranno quelli di Emiliano quello dello SLAI, appoggeremo lo SLAI, se da altre parti sarà l'USB appoggeremo quelle. Se per un qualche miracolo qualche struttura della CGL facesse una lotta, ed
esemplare, appoggeremo anche questo. Laddove si potrà appoggeremo le formule più avanzate, ma laddove ci sarà il conflitto più serio ci dovranno essere i comunisti, ci dovrà essere il PUL, il Fronte Unitario dei Lavoratori, cioè una pratica sindacale per ora coordinata. E lo dobbiamo spiegare molto bene da questo punto di vista, perché dobbiamo fare del PUL appunto una sorta di bandiera della conflittualità di classe in questo paese. Lo costruiremo assieme, poco alla volta, non c'è fretta, non ci saranno le iscrizioni, ci saranno le bandiere, cioè le bandiere fisiche, ma anche che si toccano da un punto di vista della politica. Dovremmo riconoscere le lotte più avanzate nel PUL, dovranno avere i padroni paura di questa sigla, dovranno temere che quella lotta più avanzata diventi una lotta del PUL, perché immediatamente sarà collegata non solo nazionalmente ma internazionalmente con un fronte di lotta avanzata. Quindi chiediamo molto poco dal punto di vista organizzativo individuale e chiediamo molto dal punto di vista ideologico, dal punto di vista della prospettiva, dal punto di vista della capacità di voler cambiare la società, perché il cambiamento della società passa solo attraverso il cambiamento del potere in mano alla classe operaria.